L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
È la prima andata, buon mercoledì a tutti, mercoledì di Champions, mercoledì di fuoco come sempre in attesa anche dell'Europa League, della Conference League, vivendoci le coppe dopo aver raccontato fino all'ultimo la nona giornata del campionato di Serie A e la giornata di ieri. Servivano due vittorie per stare belli, tranquilli e sereni, sono arrivate le due vittorie, l'Inter batte il Salisburgo per 2-1, il Napoli fa bottino pieno in casa dell'Union Berlino. Sulle prestazioni, da un lato normale amministrazione per l'Inter, dall'altro ha lasciato discutere un po' la prestazione del Napoli, ma in queste gare la cosa che conta più di tutti è portare a casa il punteggio. L'Inter è praticamente, possiamo dirlo, involata verso la qualificazione, il Napoli stesso deve alla fine lasciare il passo al Real Madrid per la vetta del girone, questo sembra abbastanza certo, poi dopodiché battere in casa il Braga darebbe il lascia passare agli uomini di Garcia per andare avanti. Garcia che dunque si riprende l'affetto o la stima e soprattutto la credibilità da parte del popolo partenopeo, perché da quando sembrava ormai saltato ogni tipo di rapporto tra l'ambiente, lo spogliatoio, il presidente e l'allenatore, poi come sempre succede, ce lo siamo detto tante volte, i risultati rimettono tutto a posto. La vittoria sul campo del Verona, la vittoria contro l'Union Berlino mettono la strada in discesa, poi sarà determinante vedere anche che cosa succederà contro il Milan nella gara di domenica. A proposito di Milan, scenderà in campo oggi contro il Paris Saint-Germain e lì bisogna assolutamente fare risultato, quantomeno cercare di limitare al massimo i danni, perché per adesso il Milan ha fatto bene ma non riuscendo a segnare ha portato a casa due pareggi che non le danno grandissimo risalto nel proprio girone, ma è importante riuscire a salvare il salvabile nella partita di oggi e poi giocarsi il tutto per tutto nelle altre partite del girone. Discorso diverso per la Lazio, che contro il Feyenoord magari con un risultato anche di parità potrebbe assolutamente mettersi sulla strada giusta per la qualificazione. Poi parleremo anche della Europa League, della Conference League con Atalanta, Roma e Fiorentina che fanno il loro percorso. E allora mettetevi comodi, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani, cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vicente, buongiorno agli ascoltatori.
Nessuna sorpresa, partiamo dall'Inter. È un Inter che mi sembra, direttore, al di là poi insomma di un girone sicuramente abbordabile, però poi la Champions, le partite le devi giocare tutte. Si è visto anche il Napoli ieri con anche qualche difficoltà che ha trovato, però è un Inter, possiamo dire, molto più matura rispetto anche allo scorso anno, che pure fece benissimo arrivando fino in finale, però magari quella finale, quel percorso le ha dato autostima e maturità.
Ma questa è un Inter che se continua così può arrivare molto lontano, sia in campionato, in questo momento capolista, e sia in Champions League, perché il cammino è sicuro. La vittoria su un gran bel Salisburgo che si conferma una inesauribile miniera di talenti, l'ultimo che ha mostrato è Gluck, questo 19enne israeliano che promette molto bene, è una vittoria che conferma ancora una volta la sagacia di Simone Inzaghi nella rotazione dei titolari che ha a disposizione. Di nuovo abbiamo avuto la dimostrazione di cosa significa avere una panchina lunga.
Esatto, che è fondamentale sicuramente, soprattutto in una competizione come la Champions. Questa Champions chi vede favorito, direttore? È prestissimo per dirlo, però qual è la squadra che le sembra più in forma, più lanciata, più costruita, più strutturata di questa Champions?
Ma è molto presto per dirlo, perché siamo soltanto alla terza giornata del torneo. Certamente, se vogliamo parlare della squadra mattatrice nella competizione, visto che ne ha vinte 14 edizioni, sicuramente il Real di Carlo Ancelotti sta dimostrando ancora una volta che cosa significa avere in panchina un tecnico del valore dell'allenatore italiano, perché sta gestendo in maniera ottimale anche l'approdo del Real Madrid verso una nuova generazione di talenti. E poi Bellingham ancora una volta sugli scudi, ma non è un caso che sia in testa nella volata per il Golden Boy 2023 di tutto sport, perché questo ventenne davvero possiede un talento straordinario.
È eccezionale veramente, giocatore che continua a stupire ogni volta che lo si vede. Il Napoli va a giocare contro l'Union Berlino, peraltro piccolo caso anche lì nello spogliatoio, Bonucci resta non tra i titolari, non sembra averla presa bene, è venuta fuori un po' la notizia che si parlerà oggi con l'allenatore, più che altro per capire qual è che cosa c'è in programma per lui in questa stagione dell'Union Berlino, senz'altro fa capire anche qualcosa in più delle scelte fatte dalla Juventus. Dall'altra parte il Napoli si sta rialzando dal punto di vista dei risultati, molto bene contro il Verona, bene col risultato contro l'Union Berlino, meno bene con la prestazione, però quello che conta intanto per adesso è vincere. Che Napoli è stato, direttore?
Un Napoli utilitaristico, un Napoli che ha badato al sodo, giustamente tu hai rammentato come in questa fase della Champions League sia importante vincere, siano molto importanti i tre punti, sono arrivati grazie a quello strappo bruciante di Kvaratskhelia e al bellissimo gol di Raspadori. Però dal punto di vista del gioco non ci siamo. Cioè, questo è un altro Napoli rispetto al Napoli scintillante dell'ultima edizione della Champions League. I problemi permangono, non può essere la vittoria contro una squadra che non è nata la nona sconfitta consecutiva. Nona sconfitta consecutiva. Mi riferisco all'Union Berlino. Peraltro c'è questo colloquio in programma tra Bonucci e il suo allenatore, bisognerà vedere se il suo allenatore resterà in carica ancora per molto, stanti i risultati molto negativi che l'Union Berlino ha inanellato. È un Napoli che non ha lo smalto europeo della passata edizione, per ora va bene così, per ora. Ovviamente l'incontro con il Milan diventa una sorta di primo spartiacque della stagione in chiave scudetto, ma quando poi nel finale togli Kvaratskhelia e inserisci Østergaard per difendere il risultato, è stata una vittoria attinta direttamente dal manuale di un calcio che colpisca in contropiede e poi si difenda. Allegri direbbe di corto muso, però sì. Il Napoli cambia in questo modo, non ha più il fraseggio veloce che era stata una delle sue armi migliori. C'è un giocatore come Lobotka che ieri abbiamo visto sbagliare quattro passaggi, credo che nemmeno nell'intero ultimo campionato avesse sbagliato mai quattro passaggi Lobotka nell'arco di 38 partite. E questo testimonia la difficoltà di una squadra che ancora non si è adattata al gioco che vuole Garcia, il quale sino a questo momento, grazie alla vittoria di Verona e al successo in Germania, difende la sua panchina con i risultati, ma se non hai il gioco non puoi andare molto lontano.
Lazio, Fiorentina, Real Madrid, nei big match che questo Napoli ha dimostrato di perdere qualcosa, di perdersi in qualcosa e quindi di essere molto lontano dalla gestione spallettiana che invece ci consegnava un Napoli che guardava dritto in faccia qualsiasi avversaria e soprattutto poi la metteva in un angolino più delle volte. Ecco perché nella gara contro il Milan sarà un banco di prova importante. Dovesse fallire quel banco di prova, secondo te, direttore, resta in bilico la posizione di Garcia?
Beh, resterebbe sicuramente in bilico. Sai, De Laurentiis prima della partita di Verona ha detto che Conte era stato al centro di pettegolezzi. Ora penso che anche dal tuo osservatorio privilegiato partenopeo tutto fosse stata la questione Conte, forse un pettegolezzo.
Sicuramente.
Dopodiché la situazione è stata aggiustata temporaneamente dai risultati ottenuti contro il Verona e contro l'Union Berlino, però ripeto, ieri francamente penso che anche gli stessi tifosi partenopei abituati ad altri spettacoli in campo europeo abbiano accolto con favore il risultato molto positivo, in tre punti che consentono al Napoli stesso, che peraltro nella quarta giornata riceverà al Maradona proprio l'Union Berlino, di guardare con grande ottimismo alla qualificazione, che è il primo obiettivo stagionale della formazione partenopea. Però ripeto, da tutto il vista del gioco le perplessità rimangono.
Quando De Laurentiis ha detto che era tutto un pettegolezzo, il suo naso è arrivato fino a Roma da Napoli, direttore, penso, perché era abbastanza chiaro che insomma sappiamo come sono andate le cose. Detto questo, poi ha scelto la strada più comoda per cercare di legittimare un allenatore che aveva delegittimato, che è Garcia. Quindi poi complimenti a Garcia che riesce a mettere da parte ogni aspetto esterno ad allenare ugualmente la squadra. Poi però sono d'accordo con te nel fatto che è una squadra totalmente diversa rispetto a quella spallettiana e tutto sommato sembra strano come in un anno sia cambiato così tanto. Il Milan questa sera, prima di affrontare il Napoli, anche per il Milan sarà una prova importante, che il Milan viene dalla sconfitta interna contro la Juventus, altro scontro diretto perso, affronterà adesso un avversario ostico come il Paris Saint Germain, e se dovesse perdere è anche da mettere in conto. Ecco che anche per il Milan la gara del Maradona diventerà un banco di prova importante. Più solida la posizione di Pioli, però torniamo un attimo indietro. Che Milan è stato quello contro la Juventus? Penalizzato dagli infortuni e dall'espulsione di Ciao, oppure è un Milan che sta perdendo qualche colpo?
No, è chiaro che quando tu affronti la Juventus in una partita dal sapore lotta per il titolo e al 40esimo perdi il difensore, uno dei due difensori centrali, ne paghi il pedaggio. La partita è cambiata dopo l'espulsione diciamo che ha peccato di ingenuità, ma quando hai soltanto 22 anni nel processo di crescita di un giovane talento qual è quello tedesco devi anche contemplare queste possibili battute d'arresto. Ciò detto, il risultato è stato molto prezioso, è molto positivo per la Juventus, perché a partire dall'indomani della sconfitta partita con il Sassuolo, questa squadra ha cambiato marcia, ha totalizzato 10 punti nelle ultime 4 partite che ha disputato, 3 vittorie e un pareggio quello di Bergamo, ma soprattutto ha dimostrato una solidità che conforta Allegri in questo momento. E poi a me è piaciuto molto il fatto che nel momento topico della partita non abbia esitato Allegri a lanciare nella mischia un ragazzo di 18 anni che si chiama Wiesner, che darà grandi soddisfazioni alla Juventus e peraltro è il 7º calciatore attualmente in organico bianco, nell'organico bianconero che proviene dalla Next Gen, perché dobbiamo ricordare anche il Diz, Nicolò Siccaviglia, Iling Junior, Minetti, Nonge e poi Fagioli, che purtroppo, come sappiamo, dovrà fermarsi per 7 mesi. Ma tutto questo non può indurre a cancellare la sua crescita nelle fila della Next Gen e la sua propria prima squadra.
No, no, infatti adesso parleremo anche di Juventus per questo e per altri aspetti che hanno un po' turbato i tifosi della Juve, che non trovano pace. Chiudendo il discorso invece sul Milan, direttore, col Paris Saint-Germain, quanto rischia per il passaggio di turno di Champions il Milan?
Beh, in caso di sconfitta rischia molto. Conforta il Milan l'avvio non esattamente bruciante dei parigini, che ancora una volta confermano come non sia sufficiente spendere e espandere sul mercato per costruire una formazione competitiva a livello internazionale, ma anche a livello transalpino, a giudicare dall'exploit del Nizza italianissimo di Varioli e dalle difficoltà che ha incontrato la formazione parigina, che rimane Mbappé in testa, un avversario temibile. Peraltro si affrontano la semifinalista di Champions 2021 con la semifinalista della Champions 2022-2023, quindi è un confronto ad alto livello. E poi c'è il fattore Donnarumma, si intende, questa è la partita del cuore, una delle due partite del cuore che il portiere della Nazionale disputa contro la squadra che lo ha lanciato, nella quale è calcisticamente cresciuto. Esatto. Però credo che questa sia una partita assolutamente alla portata del Milan, che cercherà la vittoria, perché ha 2 punti, non ha ancora segnato un gol, ma conserva, secondo me, grandi chance di qualificazione. Ma non deve sbagliare dopo il confronto con i parigini.
No, no, assolutamente. Così come magari, se non sbaglia, bene fa la Lazio, che sul campo del Feyenoord potrebbe addirittura poi mettere una freccia importante per il superamento del turno. Io ancora non l'ho decifrata la Lazio di Sarri, direttore, perché passa da prestazioni molto deludenti a prestazioni invece che ti fanno ben sperare. Luis Alberto è sicuramente l'uomo in più, a differenza degli anni scorsi quando c'era Immobile che risolveva ogni problema. Quest'anno il leader indiscusso tecnico è Luis Alberto, e forse non soltanto tecnico. Però che cos'è la Lazio? Dove può arrivare veramente la Lazio quest'anno?
La Lazio può arrivare lontano. Può arrivare lontano perché i giocatori nuovi, alcuni tra questi arrivati tardi alle dipendenze di Sarri, stanno però assimilando il suo calcio. E la stessa modalità di gestione dell'impiego di un giocatore simbolo, il giocatore simbolo della Lazio, 198 gol in maglia bianco-celeste, il capitano Ciro Immobile, con Tati Castellanos, che si sta imponendo l'attenzione generale anche perché è un attaccante che si mette a servizio della squadra, è un punto segna, un punto a favore di Sarri. Non ci sono più titolari inamovibili o intoccabili, ma c'è una rotazione dei giocatori a disposizione del tecnico toscano, ricordando come nel girone della Champions League in questo momento, alla vigilia della terza partita, la Lazio sia al primo posto insieme con l'Atletico Madrid con 4 punti. Quindi è chiaro che anche qui il doppio confronto con il Feyenoord, a mio avviso, sarà determinante, perché gli olandesi, che hanno 3 punti e tallonano il tandem Atletico Madrid e Lazio, ovviamente puntano a vittoria questa sera. È una prova di maturità, tra i biancocelesti, ma a mio avviso la loro condizione è in continuo, costante crescendo. E poi, come tu hai sottolineato in maniera molto appropriata, c'è il nuovo ruolo di Luis Alberto. Non mi riferisco solo e soltanto alla dimensione tecnica di questo grande calciatore, ma anche alla leadership che ha assunto, indossando la fascia di capitano nell'ultima giornata di campionato. È un giocatore che ha prolungato il suo rapporto con il club di Lotito, è un giocatore che incarna lo spirito laziale e ha anche superato quegli ostacoli di comprensione tecnica che avevano scandito alcune fasi dell'ultima stagione nel rapporto con Sarri, che lo considera in questo momento insostituibile e fa bene.
Cammino semplice, nel senso che sta andando tutto nel verso giusto per Atalanta e Roma in Europa League. Ti aspetti sorprese domani, direttore? Certo, la trasferta per l'Atalanta è complicata, sono quelle partite da tenere sotto osservazione, però un'Atalanta che anche qui mi sembra aver trovato un po' la quadra del cerchio, no? Cioè sta facendo il percorso che doveva fare e sta dimostrando anche qui una grande maturità europea.
Hai detto bene anche perché l'Atalanta gioca contro lo Sturm Graz, la squadra dalla quale, ricorderanno gli ascoltatori, prelevò il 26 agosto dell'anno scorso un ragazzo danese a nome Højlund, pagandolo 17 milioni, poi rivenduto per 85 milioni al Manchester United. È la squadra austriaca, un'avversaria solida, rocciosa, che non deve essere sottovalutata. L'Atalanta si presenta al suo cospetto forte della nuova vittoria ottenuta in casa. L'anno scorso, come ricorderai, Vincenzo, l'Atalanta pativa molto le partite casalinghe, e tant'è vero che raccolse maggior numero di punti in trasferta. Quest'anno, nelle ultime 5 partite tra campionato ed Europa League, ha raccolto 4 vittorie, un pareggio, ha segnato 9 gol e non ha subito nessuna rete. Unica squadra sinora nei primi 5 campionati europei a vantare la rete inviolata nelle partite casalinghe. Quindi lo stato di salute è molto buono, l'Atalanta cerca un altro successo che, qualora arrivasse, le consentirebbe di ipotecare la qualificazione al turno successivo dell'Europa League. Per quanto concerne la Roma, è evidente che il recupero di Dybala, che sta procedendo a gonfie vele, sia una notizia importante, perché Mourinho punta ad averlo a disposizione per la partita con l'Inter. Tant'è vero che comunque la decisione del campione del mondo di accompagnare, di seguire la squadra anche in questi giorni che separano la Roma dal grande confronto con la capolista del campionato è un segnale molto, molto incoraggiante, molto corroborante per una formazione che in Europa, lo ricordavi poc'anzi, continua a viaggiare con il vento in poppa.
Completando il girone delle nostre squadre in Europa, c'è la Fiorentina che ospiterà il Belgrado in casa nella gara appunto di domani. E anche qui la Fiorentina sul suo percorso non è un percorso netto, è un percorso che ha lasciato punti, e quindi è necessario arrivare alla vittoria. Anche qui la Fiorentina in Serie A sta facendo molto bene, poi però contro l'Empoli, quando fai la prova di maturità che ti deve lanciare al terzo posto in classifica agganciando la Juve, perdi in casa per 2-0. Una prova di maturità fallita, che è l'indice di qualcosa, direttore?
È indice del fatto che il problema principale della Fiorentina, ed è un problema che ciclicamente si ripropone, in alcuni casi è sottaciuto o comunque nascosto dalle prodezze dei centrocampisti, mi riferisco in primis a Bonaventura, senza dimenticare ovviamente l'apporto di Gonzalez, ma Beltram e Nzola insieme hanno giocato circa 1200 minuti e hanno fatto appena un gol. E quindi è evidente che quando tu affronti una squadra tatticamente molto ben disposta, qual è stato l'Empoli di Andrea Zoli, che sta rilanciando nel modo migliore la formazione toscana dopo la falsa partenza nella parte iniziale del campionato, e non hai l'uomo capace di sbloccare l'impasse, poi rischi di subire una sconfitta meritata, qual è stata quella incassata dalla Fiorentina nel derby con l'Empoli, che peraltro è davvero la bestia nera dei cugini Viola, visto che non riescono i toscani del capoluogo a battere la squadra di Empoli, che tra l'altro continua a presentare giovani molto interessanti, su tutti in questo momento Baldanzi e Fazzini, certamente meritano una nota di rilievo. Però è una Fiorentina che in Europa può, a mio avviso, assolutamente continuare a proseguire la sua marcia, anche perché i risultati sono stati positivi. Ora si tratta di capire, ma lo capiremo in occasione del prossimo turno di campionato, quando, se non vado errato, i Viola affronteranno i biancocelesti, se questa sconfitta con l'Empoli sia stata e debba essere catalogata come incidente di percorso, invece, in considerazione degli appunti mossi poc'anzi, ci sia proprio un problema in zona gol da risolvere.
Sicuramente, ma come c'erano tante squadre, abbiamo parlato del Milan prima, anche il Milan ha un problema in zona gol da risolvere, perché il grande mole di gioco lo dimostrano le prime due partite di Champions League. Direttore, c'è un argomento spinoso che ci lasciamo come il dolcetto da assaporare nel finale, visto che ci avviciniamo anche ad Halloween, quindi dolcetto, scherzetto, uno scherzetto l'hanno vissuto male i tifosi della Juventus, il ritiro del ricorso della Juventus dopo 17 anni al Consiglio di Stato per Calciopoli. Io te la pongo come riflessione, onestamente credo che ci sono state due epoche, quella di Andrea Agnelli che ha avuto una conduzione da presidente e anche da innamorato della Juventus, uno che diciamo espone i propri sentimenti di pancia e di cuore, quindi ha portato avanti il più possibile questa battaglia, anche davanti alle porte in faccia che continuavano ad arrivare, probabilmente sarebbero arrivate anche al Consiglio di Stato. Uscito di scena Andrea Agnelli prende in mano la situazione letteralmente, è vero che c'è Ferrero come presidente, però quello che gestisce tutto in questo momento è John Elkann, il quale invece ha una mentalità più affaristica, anche un modo di amare i suoi affari in maniera più affaristica, e quindi la Juventus viene gestita da un uomo d'affari innamorato della Juventus che dice: io ti do i soldi per ricostruire la squadra, metto il capitale per ripianare i conti. Dopodiché, se devo andare a sbattere contro un muro, e già so che ci sbatterò, voglio chiudere i conti col passato, anche perché se magari volessi anche far subentrare un nuovo socio con quota minoritaria nella mia Juventus, io devo far sì che subentri in una città, in una squadra che non ha alcuna pendenza e alcun conto ancora in sospeso. Chiudiamo ogni conto in sospeso, aria nuova, si guarda avanti, anche perché davanti a un muro si sarebbe andati a sbattere. Però è qui che si divide il popolo della Juventus, tra quelli che dicono: l'ultima parola ce la dovevano dare i giudici e non doveva essere la società che mollava dopo il patteggiamento, peraltro già visto nei confronti sulla questione plusvalenze, e chi invece dice: ma sì, in fondo sarebbe stato andare a sbattere contro il muro, ormai il dado era tratto e di più non si poteva fare. Da che parte ti trovi tu, direttore?
Io mi trovo dalla parte di chi analizza la situazione e concorda con la tua sottolineatura relativa al cambio di passo, al cambio di gestione. Questa è stata, 17 anni dopo lo stop di Calciopoli, la chiusura di una vicenda che secondo Elkann si era trascinata per sin troppo tempo. Perché non è un caso che tutto questo accada due settimane dopo l'orgoglio bianconero mostrato, esibito fieramente in occasione del grande evento di cui Torino è stata teatro. Ma accade questo perché nell'anno centenario della proprietà Agnelli, John Elkann, che è il capofamiglia di questa straordinaria famiglia che ha stabilito un record mondiale, perché un secolo consecutivo di proprietà di un club di questo livello non si registra, né si è mai registrato altrove anche in altre discipline. E Elkann ha dato per interposta persona, perché la rinuncia, il ritiro dell'esposto al Consiglio di Stato, del corso al Consiglio di Stato, è stato firmato dall'attuale presidente Ferrero. La prima picconata era arrivata, come ricorderanno gli ascoltatori, il 30 maggio scorso, col patteggiamento con la Federcalcio per il caso plusvalente, 10 punti di penalizzazione, la multa di 718.240 euro, la rinuncia ricorre al collegio di garanzia. La seconda picconata, la gestione precedente, cioè quella di Andrea Agnelli, che è terminata il 28 novembre scorso, era arrivata il 28 luglio di quest'anno, con la rinuncia al progetto Superlega e la conseguente sanzione UEFA ridotta rispetto alla stangata che si temeva. Juve fuori dalla Conference per una stagione, multa di 20 milioni di euro per violazione dell'accordo in base al quale la società torinese si era impegnata ad osservare i parametri del fair play finanziario rientrando dentro il 2025. La terza è arrivata il 24 ottobre 2023 ed è una pietra tombale su Calciopoli, ma soprattutto è la conferma, casomai ne avessimo avuto bisogno, che c'è stata la gestione di Andrea Agnelli, quella già passata alla storia con i 9 scudetti consecutivi, e c'è la nuova gestione di John Elkann, che ha voluto proprio chiudere i capitoli più brucianti di una storia gloriosa per guardare avanti. E gli uomini di Elkann, in primis Ferrero, a cui fianco c'è Scanarino, stanno portando avanti questa nuova linea strategica e politica nei confronti e nei rapporti con la giustizia sportiva italiana e dell'UEFA, e poi anche economica, perché sappiamo bene come sia stato varato il terzo aumento di capitale nell'arco di 4 anni solari per complessivi 900 milioni di euro. Questa è la situazione. È evidente che Elkan l'abbia pensata diversamente rispetto a tutto quanto invece pensava Andrea Agnelli circa le rivendicazioni riguardanti le sentenze di Calciopoli, tant'è vero che siamo andati avanti dal 2010, quando venne presentato il primo esposto al CONI, alla Federal Calcio, alla Procura Federale, al 2023, con un fronte allargato alla Federal Calcio, al CONI, alla giustizia ordinaria e amministrativa.
Direttore, tutto giusto? Chiudiamola noi allora, così chiudiamo anche il nostro editoriale. Calciopoli, che cosa è stato? Cioè, come è stata gestita?
Quante ore di trasmissione abbiamo?
Effettivamente, ci vorrebbe tanto tempo.
Ne riparliamo in maniera più approfondita, perché è una vicenda talmente importante che ha segnato in maniera così profonda gli ultimi 17 anni del calcio italiano, che non si può esaurire in un commento alquanto laconico. Rimane, ovviamente, come tu hai rimarcato, in molti tifosi bianconeri, la sensazione di una vicenda che non sia, non abbia visto fare completamente luce su tutto quanto è accaduto. Ma è altrettanto vero che se la società interessata in prima battuta, in prima persona, qual è la Juventus, prende una decisione come quella che ha preso ieri, evidentemente si è resa conto del fatto che quel famoso muro di cui tu hai parlato non sarebbe potuto essere abbattuto.
E immagino che la scelta era quella. Ci aggiungo anche una, così, una secondo te, direttore, anche quando c'è stato il patteggiamento avranno anche parlato di questo, cioè avranno detto ok, chiudiamo tutto, chiudiamo anche possibilmente la questione Calciopoli, o comunque l'Apo, cioè John Elkann aveva già deciso ormai di chiuderla e quindi non c'è.
Ma sai, il cambio di rotta è stato deciso in maniera, oserei dire, traumatica. Ti ricordi quelle 21-28 del 28 novembre scorso? E da lì è disceso tutto il resto. Quando tu azzeri il consiglio di amministrazione, che porta ovviamente anche all'addio al presidente, che era in carica da 12 anni e che aveva firmato il secondo quinquennio d'oro della Juventus, aggiungendovi ovviamente, mi riferisco alla prima gestione di Allegri, aggiungendovi ovviamente il palmarès di 9 scudetti consecutivi, che hanno reso questo record difficilmente battibile negli anni a venire. È chiaro che quando prendi quella decisione, zeri il consiglio di amministrazione, zeri tutta la gestione, volti pagina, le conseguenze poi si sono viste.
Grazie al direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Grazie a te, buona giornata.